In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio e la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Questo episodio del Vangelo è di forte impatto emotivo e dà molto da pensare. Perché qui c'è lo scontro fra due mentalità. La mentalità di chi considera le leggi civili con valenza religiosa e viceversa. Presso il popolo ebreo le leggi della vita civile, diciamo il codice civile e il codice penale, formavano un tutt'uno con il codice religioso. Coloro quindi che erano le autorità religiose erano anche le autorità giuridiche civili. Gesù li chiama in modo che ciascuno si ponga nei confronti di se stesso. Qual è la coscienza che ha di sé? Tenendo presente che la coscienza che uno ha di sé è data dal rapporto che uno ha col suo Dio. Perché io sono ciò che emerge come identità dal rapporto col mio Dio. Ognuno è ciò che è di fronte al suo Dio. Punto. Gesù quindi richiama le persone che vogliono accusarlo. Richiama la persona al rapporto io-tu che c'è fra Dio e loro. Ed essi si accorgono che non hanno nessun potere, nessuna forza per poter condannare, anzi, di fronte a Dio non sono stati scoperti, però di fatto anch'essi sono, per modelli, in stato di mancanza, anche grave, nei confronti di Dio. Gesù Cristo quindi introduce il principio che la finalità della vita sociale è il bene comune di ciascuno e di tutti insieme. E le leggi razionalmente fondate servono per una convivenza il più possibile ragionevole fra le persone. E vengono quindi indicati anche gli strumenti affinché nell'ambito sociale ci sia chi in qualche modo è premiato, chi in qualche modo è punito. Ma di fronte a Dio, questo è il punto, ma di fronte a Dio, Dio che cosa vuole? Dio vuole, e questo è il messaggio di tutti i profeti, che il peccatore si converta e viva. Il motivo quindi della religiosità di Gesù Cristo è di porre ciascun uomo di fronte a Dio Padre. Perché noi non crediamo in un Dio purché sia, per così dire generico, ma noi crediamo nel Dio di Gesù Cristo. Il contenuto della nostra fede è la continuazione nel tempo del rapporto che Gesù Cristo vive con suo Padre, Dio. Coloro quindi che si erano rivolti con uno stratagemma veramente capzioso nei confronti di Gesù. Ma Gesù non nega né la legge civile, il valore quindi, e nello stesso tempo non subordina la coscienza delle persone, l'io delle persone, alla legge civile. Appunto, è il principio di libertà di coscienza della persona introdotto da Gesù Cristo nella storia degli uomini. Perché questa unità giuridica e religiosa era in tutti i popoli dell'Oriente e continua a esserci, ad esempio, anche presso i musulmani. Cristo ha introdotto questa novità, che l'uomo nei confronti di Dio, che il Dio gli è padre. E l'unica cosa che desidera un padre è quello che il suo figlio viva e sia contento. In fondo anche la paternità e la maternità dei nostri genitori, in fondo non sono altro che il riflesso della condizione umana della grande paternità di Dio. Il desiderio quindi di Dio è che l'uomo si ravveda, riconosca la propria mancanza e di nuovo si mette nel cammino della vita. Chi sbaglia è sbaglio, e Cristo non confonda le cose nel dire ciò che è bene dire che è male e ciò che è male dire che è bene. No, ogni cosa è. Ma il valore dell'azione dell'uomo va commisurata con il destino dell'uomo, che è la familiarità con Dio. Per questo che Gesù Cristo, abilmente, ma poi riportando la verità, si svincola da questo tranello in cui era chiuso, perché se rimaneva sul piano della legge, negare la legge voleva dire avere tutto il popolo ebreo contro di sé. E invece affermare il valore della legge, che poteva essere uccisa la donna, l'uomo non si sa dove sia andato a finire. Chiaro che un adulterio non viene compiuto da solo, però è chiaro che la legge puramente umana coglie chi può prendere. Invece a livello di coscienza nei confronti di Dio, ogni uomo è da solo di fronte a Dio, di passaggio. Gesù quindi si libera dal livello della legge per affermare il valore assoluto di ciascuna persona, della coscienza di ciascuna persona, o del rapporto che ogni persona ha con Dio, o meglio, che il rapporto che Dio ha con ogni persona. Ed è Dio stesso che sollecita nell'uomo questa lucidità di coscienza, come Gesù Cristo ha messo in luce, vivificato la coscienza di questi scribi, di quei farisei che hanno preso coscienza di sé. Per cui, quando noi sentiamo di aver sbagliato e sentiamo il bisogno di chiedere perdono, non siamo noi che diventiamo buoni e ristabiliamo il rapporto con Dio. Ma ciò che noi sentiamo come errore, quindi bisognoso di perdono, non è altro che l'eco che risuona in noi della parola di Dio che ci richiama a casa. All'origine, potremmo dire, della coscienza dell'errore compiuto e quindi del bisogno del perdono, c'è Dio stesso che risveglia in noi il bisogno del rapporto col Padre. Quindi ogni volta in cui noi ci accorgiamo di aver sbagliato, da una parte è giusto che noi proviamo il dispiacere dell'errore, però deve essere anche forme di gioia, perché è Dio che si è ricordato di noi e ci ha richiamato a casa. È un miracolo di Dio che trasforma la nostra vita di per sé, che si era infognata in un posto senza via d'uscita, rigenera noi stessi, ci apre il futuro e nello stesso tempo la nostra persona riprende il cammino della salvezza. Perché Dio vuole che ciascuno di noi realizzi e compia nel tempo il cammino della salvezza. Occorre quindi che questo brano noi ce lo ricordiamo, perché Cristo e di conseguenza la Chiesa è preoccupata di generare delle coscienze di persone o delle persone con coscienza che sappiano poi nei diversi luoghi, nelle diverse costanze, a livello sociale, a livello politico, in qualsiasi livello, esprimersi secondo la verità del proprio essere, della propria persona. Importante che noi l'abbiamo presente, anche se la confusione tende facilmente a presentarsi. Ed era presente nella Chiesa anche fino al III secolo. È stato un passaggio duro di mentalità. Tant'è vero che di questo brano, in molti codici, ci manca lo scritto. Perché avevano timore che qui sia, come dice, venisse non condannato, potremmo dire, il peccato. Invece il problema non è questo. Il problema è che Dio è Dio e qualsiasi autorità deve comportarsi secondo l'ordine razionale. La vita civile non deriva dall'ispirazione religiosa. L'ispirazione religiosa, che si preoccupa della salvezza dell'uomo, agisce sulla coscienza dell'uomo. Per cui, agendo sulla coscienza, ogni uomo si muove in questo mondo assumendosi la responsabilità di se stesso, dei propri gesti, perché è il Signore che continuamente accoglie l'invocazione della persona, perché vivendo nel tempo la persona costruisca definitivamente il proprio destino nella casa di Dio.